Il terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Venne presto il giorno della partenza di Lydia e Mrs. Bennet dovette rassegnarsi ad una separazione che era destinata a durare almeno un anno, visto che suo marito non era affatto entrato nell'ordine di idee di andare tutti a Newcastle.
«Lydia cara!» esclamò. «Quando ci rivedremo?»
«Dio mio, non lo so, non prima di 2 o 3 anni, forse.»
«Scrivimi spesso, mia cara.»
«Farò il possibile. Ma sai bene che le donne sposate non hanno molto tempo per scrivere. Potranno scrivermi le mie sorelle, che non avranno nient'altro da fare.» Gli addii di Mr. Wickham furono più affettuosi di quelli di sua moglie. Egli sorrise, prese un'aria affascinante e disse molte cosucce graziose.
«È il più bel tipo che abbia mai visto», disse Mr. Bennet non appena furono usciti. «È tutto smorfie e sorrisini e fa la corte a tutta la famiglia. Sono incredibilmente orgoglioso di lui. Sfido lo stesso Sir William Lucas a fare sfoggio di un genero più in gamba.»
Il distacco dalla figlia rese di umor nero Mrs. Bennet per parecchi giorni.
«Penso spesso», disse un giorno, «che non c'è cosa peggiore che separarsi dai propri cari. Ci si sente così soli senza di loro.»
«Vedete, madre mia, è la conseguenza dell'aver sposato una figlia», le disse Elizabeth. «Sarete più contenta che le altre 4 siano nubili.» Ma lo stato di abbattimento in cui era caduta trovò presto sollievo e il suo animo si riaprì alla speranza, grazie ad una notizia che cominciò proprio allora a circolare. La governante di Netherfield aveva avuto ordine di fare i preparativi per l'arrivo del suo padrone, che sarebbe stato lì entro un paio di giorni, per poi fermarsi qualche settimana per la caccia. Mrs. Bennet era in grande agitazione, guardava Jane, sorrideva e scuoteva la testa alternativamente. Al sentire che Mr. Bingley stava arrivando, Jane non aveva potuto fare a meno di arrossire. Da molti mesi non parlava di lui con Elizabeth, ma ora, non appena furono sole, le disse: «Oggi ti ho vista guardarmi, Lizzy, quando la zia ci ha dato la notizia. So di esserti sembrata turbata, ma non pensare che fosse per qualche sciocco motivo. Ho avuto soltanto un attimo di smarrimento, perché sentivo che sarei stata osservata. Ti assicuro che la notizia non mi procura né piacere né dispiacere. Di una cosa sono contenta, che venga solo, così lo vedremo di meno. Non che non sia sicura di me stessa, ma temo i commenti altrui.» Elizabeth non sapeva cosa pensarne. Se non lo avesse visto nel Derbyshire, avrebbe potuto crederlo capace di venire senza altro motivo che quello dichiarato, ma era tuttora convinta che fosse innamorato di Jane, e il suo dubbio era se fosse venuto col permesso dell'amico, come era più probabile, o se fosse stato così coraggioso da farne a meno. Tornò fuori il discorso che i suoi genitori avevano così vivacemente discusso circa un anno prima.
«Mr. Bingley sarà qui quanto prima, mio caro», fece Mrs. Bennet, «e andrete a fargli visita, naturalmente.»
«No, no, mi avete costretto a fargli visita l'anno scorso, promettendomi che se fossi andato a trovarlo avrebbe sposato una delle mie figlie, ma la cosa è andata in fumo e io non permetterò più che mi si mandi ad un'impresa disperata. Sa bene dove abitiamo, io non passerò il mio tempo a correre dietro ai vicini ogni volta che spariscono e poi ritornano.»
«Comunque, questo non mi impedirà di invitarlo a pranzo. Dovremo invitare tra poco Mrs. Long e i Goldings. Saremo in 13, compresi noi, e ci resterà giusto un posto a tavola per lui.»
Confortata da quella decisione, fu in grado di sopportare meglio l'inciviltà del marito, pur essendo assai umiliante sapere che, grazie a lui, tutti i vicini avrebbero potuto vedere Mr. Bingley prima di loro. Mr. Bingley arrivò. Mrs. Bennet, grazie alla collaborazione della servitù, fece in modo di averne notizia immediatamente, così da prolungare il più possibile quel periodo di ansia e di cattivo umore. Contava i giorni che dovevano trascorrere prima di potergli mandare l'invito. Disperava di vederlo prima, ma una mattina, la terza dal suo arrivo nello Herefordshire, lo vide dalla finestra del suo spogliatoio entrare in cortile e venire verso casa a cavallo. Le figlie furono subito chiamate a prendere parte alla sua gioia. Jane non si mosse dal tavolo, ma Elizabeth, per far piacere a sua madre, accorse alla finestra, guardò, vide che Mr. Darcy era con lui e tornò a sedersi accanto alla sorella. Jane rivolse ad Elizabeth un'occhiata sorpresa e preoccupata. Aveva saputo ben poco del loro incontro nel Derbyshire, per cui comprese tutto l'imbarazzo che doveva provare sua sorella, rivedendolo quasi per la prima volta dopo aver ricevuto la lettera di spiegazione. Tutte e due erano abbastanza a disagio. Ciascuna pensava ai sentimenti dell'altra, oltre che ai propri, naturalmente. Elizabeth, però, aveva dei motivi di imbarazzo insospettati da Jane, alla quale non aveva ancora avuto il coraggio di mostrare la lettera di Mrs. Gardiner o di raccontare quanto fossero cambiati i suoi sentimenti verso di lui. Il colorito, che era fuggito dalle sue guance, vi ricomparve per un attimo con maggiore intensità e un sorriso compiaciuto aggiunse splendore al suo sguardo, quando le balenò per la testa il pensiero che l'affetto e le speranze di lui fossero rimasti immutati. Ma non osava crederci. «Vediamo prima come si comporta», si disse. «Sarò sempre in tempo a sperare». Poi si dedicò attentamente al suo lavoro, cercando di darsi un contegno, e non osò più alzare lo sguardo finché, sentendo il servitore avvicinarsi alla porta, ansia e curiosità non la indussero a rivolgere uno sguardo a sua sorella. Jane era un po' più pallida del solito, ma più calma di quanto Elizabeth non si aspettasse. Quando entrarono i due signori, il suo colorito si fece più acceso. Li ricevette, tuttavia, con una certa disinvoltura e con un garbo perfetto, senza ombra di risentimento, così come di inutile compiacimento. Elizabeth disse a entrambi quelle poche parole che le regole dell'educazione imponevano, dopodiché si rimise al lavoro con una insolita alacrità. Una sola volta si era arrischiata a guardare Darcy. Egli aveva la solita aria seria ed Elizabeth lo trovò più simile a come lo aveva conosciuto nello Herefordshire che a come lo aveva visto a Pemberley. Ma forse non poteva comportarsi alla presenza di sua madre come di fronte ai suoi zii. Era un'ipotesi dolorosa ma non improbabile. Anche Bingley l'aveva guardato di sfuggita e in quel momento le era parso compiaciuto e imbarazzato. Egli fu ricevuto da Mrs. Bennet con una cortesia che fece vergognare le due ragazze, soprattutto se la si paragonava al freddo e cerimonioso inchino che era stato rivolto all'amico. Elizabeth, sapendo che sua madre doveva proprio a quest'ultimo se la sua figlia preferita si era salvata da una vergogna irrimediabile, fu particolarmente ferita e amareggiata da quella distinzione fuori luogo. Darcy, dopo averle chiesto come stessero Mr. e Mrs. Gardiner, una domanda a cui Elizabeth non poté rispondere senza imbarazzo, non disse praticamente più nulla. Non era seduto vicino a lei, e questa era forse la ragione del suo silenzio, ma non si era comportato a quel modo nel Derbyshire. Era chiaro che era più pensieroso dell'ultima volta e meno ansioso di piacere. Era delusa e si seccava di esserlo. «Potevo forse aspettarmi altro?» si disse. «Ma allora perché è venuto?» Non se la sentiva di conversare con nessuno all'infuori di lui. ma le mancava il coraggio di rivolgergli la parola. Gli chiese notizie di sua sorella e nient'altro.
«È passato molto tempo, Mr. Bingley, da che ve ne siete andato», disse Mrs. Bennet.
Egli ne convenne prontamente.
«Cominciavo a temere che non sareste più tornato. Sono successe tante cose da quando siete partito. Miss Lucas si è sposata e accasata. Anche una delle mie figlie, ne avrete sentito parlare, immagino. La notizia è apparsa sul Times, ma non era espressa come si deve. Diceva soltanto: il signor George Wickham si è recentemente unito in matrimonio con Miss Lydia Bennet. Non una parola sul padre di lei, il luogo dove abitava o altro. D'altronde è stato mio fratello Gardiner a redigerla e io non capisco come abbia potuto combinare un pasticcio simile. L'avete visto?»
Bingley rispose di sì e le fece le congratulazioni. Elizabeth non osava alzare gli occhi da terra, non poté dunque sapere che faccia stesse facendo Mr. Darcy.
«Certo, è una cosa meravigliosa avere una figlia sposata», continuò sua madre. «Ma al tempo stesso è duro, Mr. Bingley, saperla così lontana da me. Sono andati a Newcastle, un posto molto a nord a quanto pare, e là dovranno restare non si sa per quanto tempo. Il reggimento si trova lassù. Avrete sentito, immagino, che Mr. Wickham si è arruolato nell'esercito regolare, grazie al cielo. Ha qualche amico, ma forse non tanti quanti meriterebbe».
Elizabeth, ben sapendo che quella frecciata era diretta a Mr. Darcy, rimase così costernata e avvilita che durò fatica a restarsene seduta al suo posto. Questo le diede però quella forza di parlare che nulla era riuscito a darle fino a quel momento, e chiese a Bingley se avesse intenzione di trattenersi per un po' da quelle parti. «Qualche settimana», le fu risposto.
«Quando avrete ucciso tutti i vostri uccelli, Mr. Bingley», disse sua madre, «siete invitato a venire qui ad ucciderne quanti ne vorrete nella tenuta di Mr. Bennet. Sono certa che sarà felicissimo di farvi questo favore e serberà per voi gli stormi più belli».
Di fronte a quell'inutile ostentazione di cortesia, l'infelicità di Elizabeth non poté che aumentare. Se avessero dovuto sorgere le stesse rosee prospettive con cui si erano lusingati un anno prima, tutto, ne era convinta, sarebbe finito disastrosamente, come allora, e in quel momento comprese che anni di felicità non avrebbero mai potuto ripagare lei e Jane di quei momenti di penoso imbarazzo. Quando i due si alzarono per accomiatarsi, Mrs. Bennet, memore del suo gentile proposito, li invitò a venire a pranzo a Longbourn qualche giorno dopo. Appena se ne furono andati, Elizabeth uscì a farsi animo, ovvero a riflettere su cose che dovevano abbatterla ancora di più. Il comportamento di Mr. Darcy la stupiva e la irritava. «Ma se è venuto soltanto per starsene zitto», pensava, «con aria seria e indifferente, perché è venuto?» Non le fu possibile trovare una risposta soddisfacente. «Ha continuato ad essere affabile e gentile con gli zii a Londra. E perché non con me allora? Se mi teme, perché viene a trovarmi? E se non gli importa più di me, perché se ne sta zitto? Che seccatura! Non voglio più pensare a lui!» La decisione fu momentaneamente mantenuta grazie all'avvicinarsi di sua sorella, il cui aspetto sereno diceva che era rimasta più soddisfatta di Elizabeth circa l'andamento della visita. Non rividero i due giovani fino al martedì. Nel frattempo Mrs. Bennet andava abbandonandosi alle più liete speranze che il buon umore e la consueta gentilezza di Bingley avevano resuscitato durante quella breve visita. Il martedì vi fu un gran ricevimento a Longbourn e i due ospiti, più ansiosamente attesi, arrivarono molto per tempo, facendo onore alla loro puntualità di sportivi. Quando si trasferirono in sala da pranzo, Elizabeth osservò attentamente Bingley per vedere se avrebbe preso posto vicino a Jane, posto che aveva sempre occupato in tutte le occasioni precedenti. La sua saggia madre, spinta dalle stesse intenzioni, si guardò bene dall'invitarlo a sedersi vicino a lei. Appena entrato, Bingley ebbe un attimo di esitazione, ma proprio in quel momento Jane si guardava attorno e sorrideva. Era deciso, andò a sedersi vicino a lei. Elizabeth, con aria di trionfo, si volse a guardare Mr. Darcy. L'atteggiamento di Bingley verso sua sorella durante il pranzo rivelava un'ammirazione forse più trattenuta di un tempo, ma tale da convincere Elizabeth che se fosse dipeso soltanto da lui, la felicità di Jane e sua si sarebbe realizzata quanto prima. Pur non osando contare sul futuro, traeva tuttavia un gran piacere dal suo contegno. Era l'unica sua fonte di gioia, dato che il suo umore era tutt'altro che allegro. Mr. Darcy era lontano da lei quasi quanto era lunga la tavola. Era seduto a fianco di Mrs. Bennet. Elizabeth sapeva quanto quella situazione fosse poco indicata a far piacere ad entrambi o a metterli in buona luce l'uno con l'altro. Non era abbastanza vicina da sentire i loro discorsi, ma vedeva come si rivolgessero la parola raramente e come fossero freddi e formali i loro modi quando ciò accadeva. La malagrazia di sua madre acuiva dolorosamente in lei la consapevolezza di quanto gli dovevano, e in certi momenti avrebbe dato qualunque cosa pur di potergli dire che la sua generosità non era ignorata o incompresa da tutta la famiglia. Sperava che nel corso della serata si offrisse loro qualche occasione di stare insieme, che il ricevimento non terminasse prima che loro due potessero scambiarsi qualche parola di più dei cerimoniosi saluti che erano seguiti al suo arrivo. Ansiosa ed inquieta com'era, l'intervallo di tempo trascorso in salotto in attesa dei signori le parve così uggioso e triste da farla diventare quasi scortese. Aspettava il momento del loro ingresso come quello da cui sarebbe dipesa ogni sua possibilità di essere felice quella sera. «Se non viene da me ora», si disse, «rinuncio a lui per sempre». I signori arrivarono. Le parve che egli fosse sul punto di adempiere ai suoi voti, ma ecco che, ahimè, le signore si erano radunate attorno al tavolo, dove Jane stava preparando il tè ed Elizabeth versando il caffè in un crocchio così fitto che vicino a lei non restava neanche un posto per collocarci una sedia, e all'avvicinarsi dei signori una ragazza le si fece ancora più appresso, sussurrandole: «Gli uomini non devono assolutamente venire a dividerci, non abbiamo bisogno di loro, non ti pare?» Darcy si era allontanato. Elizabeth lo seguì con lo sguardo. Invidiò tutti coloro a cui egli rivolgeva la parola. Le venne quasi meno la pazienza di servire il caffè a tutti, e poi se la prese con se stessa per essere così sciocca. «Un uomo che è stato respinto, come faccio ad essere così sciocca da aspettarmi che mi ami ancora? Quale uomo al mondo non insorgerebbe contro una prova di debolezza come quella di ripetere una seconda dichiarazione alla stessa donna? Non c'è infamia che ripugni loro di più». Trasse un po' di conforto dal fatto che egli venisse personalmente a riportare la chicchera e colse l'occasione per dirgli: «Vostra sorella è sempre a Pemberley?»
«Sì,
ci resterà sino a Natale». «Sola? E i suoi amici? Sono tutti partiti?»
«C'è Mrs. Annesley con lei. Gli altri sono a Scarborough da 3 settimane.
Elizabeth non trovò altro da dire, ma se egli avesse voluto conversare
avrebbe forse avuto più successo. Egli invece le rimase accanto in silenzio per qualche minuto. Poi, quando la ragazza seduta vicino ad Elizabeth ricominciò a bisbigliarle qualcosa, si allontanò. Sparecchiato il tè e preparati i tavolini da gioco, tutte le signore si alzarono ed Elizabeth sperava già di essere presto raggiunta da lui. Quando tutti i suoi piani andarono in fumo al vederlo cadere vittima di sua madre a caccia di giocatori di whist. Pochi minuti dopo, Darcy era seduto in mezzo agli altri. A quel punto perdette ogni speranza. Per quella sera erano confinati a due tavoli diversi e ad Elizabeth non rimase che un unico desiderio: che gli occhi di lui si volgessero così spesso dalla sua parte da farlo giocare male, come lei.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.